Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo la parasha di Noach. Noach era un uomo piacevole, come il suo nome dice Noach, che vuol dire piacere. Piacevole agli uomini e piacevole davanti a Dio. Ecco perché la parasha inizia con due volte Noach, Noach, davanti agli uomini e davanti a Dio. Bene, questa sera siamo appena entrati di Mar Cheshvan, questa sera siamo il 5 del mese di Mar Cheshvan e siamo il 22 di ottobre 2009 secondo i loro conteggi. Nella parasha di Noach troviamo un interessante argomento che approfondiremo questa sera insieme. La parasha racconta che dopo il diluvio Noach voleva controllare se la terra era asciutta. Il diluvio è durato poco più di un anno e l'acqua è caduta per 40 giorni. Questi numeri sono molto particolari, hanno un significato ben preciso. Comunque, dopo che le acque erano cadute per 40 giorni, e l'arca di Noach ha galleggiato su queste acque per diversi mesi, l'acqua inizia a scendere. E quando inizia a scendere l'acqua, Noach vuole provare a vedere se la terra è asciutta. Proviamo nel Genesi, 8 capitolo, verso 6 in poi. E fu alla fine di 40 giorni, Noach aprì la finestra dell'arca che lui aveva creato. Mandò Noach corvo che uscì e rientrò. Il corvo va e viene, non rimane fuori completamente, ma torna indietro. Poi, quando le acque si asciugano, allora il corvo se ne va. Poi nel verso 8, Noach mandò la colomba per vedere se le acque erano finite, se la terra era asciutta. Verso 9, la colomba non trovò un appoggio per i suoi piedi. Perciò la colomba tornò da Noach nell'arca perché c'erano le acque su tutta la terra. E Noach stese la sua mano e prese la colomba e la portò dentro l'arca. Questo verso 9 è molto ambiguo ma molto interessante. Ci sono tante spiegazioni bellissime. Più volte abbiamo parlato di questo verso 9, ma oggi non ci soffermeremo su questo. Passano 7 giorni e di nuovo Noach rimanda sempre la colomba e di nuovo questa colomba nel verso 11 torna all'arca verso sera con un ramo di olivo nella sua bocca. E da quel momento Noach capisce che la terra è asciutta. Capisce che nel mondo ci sono già degli alberi che sono già sviluppati, dei rami, delle foglie, e allora capisce che è arrivato il momento che lui potrebbe uscire dall'arca. Per cui vediamo in questi versi dell'ottavo capitolo della Genesi di Bereshit come Noach apre la finestra, prima manda il corvo e poi manda la colomba. La colomba viene mandata 3 volte. Una volta va e viene, una volta torna con il ramo di olivo e la terza volta va e non torna più. E qui ci sono tante domande. Come dicono i commentatori, il Netziv nel libro Emek Davar chiede: tra tutti gli uccelli che esistono, ci sono degli uccelli che volano molto più lontano, molto più forte. Come mai Noach sceglie proprio il corvo e la colomba, che forse non sono gli uccelli più veloci, più forti, più potenti? Poi un'altra domanda viene chiesta: per quale ragione Noach manda questi due uccelli? Ovvero, una volta mandato il corvo, che poi non torna più, perché Noach persiste e rimanda anche la colomba, perché non si è accontentato del test che aveva fatto mandando il corvo. E poi, infine, la terza domanda, per quale ragione Noa decide di mandare questi due uccelli esattamente con questo ordine, prima il corvo e poi la colomba? Per cui ci sono tante altre domande, ma queste sono le principali che noi vorremmo commentare questa sera insieme. Come mai sceglie questi due uccelli? Perché proprio questi due e non altri? Perché manda anche la colomba dopo aver già mandato il corvo? E poi perché li manda con questo ordine, prima il corvo e poi la colomba? Questa sera approfondiremo questo tema basandoci sugli insegnamenti della Kabbalah, della Hasidut, della mistica e della spiritualità ebraica, e solo tramite questi concetti riusciremo a capire questi quesiti e questi versi che abbiamo appena letto insieme. Vediamo di capire il corvo cosa rappresenta, che tipo di animale è, perché non è kasher come animale, mentre la colomba è kasher. E poi capiremo perché Noach ha scelto proprio questi due animali e con questo ordine. Diciamo nella preghiera ogni mattina, scritto nei Salmi, alla fine, che Hashem fornisce il fabbisogno a tutti gli animali. Hashem fornisce il cibo a tutti quelli che ne hanno bisogno, e in particolare David HaMelech cita come esempio, come animale, Livne Orev Asher Ikrao, Lo Begvurat Tzus Ikhpat, Lo Beshokei Shirtse. Hashem fornisce il cibo a tutti gli animali e ai figli dei corvi. Come mai David HaMelech, tra tutti gli uccelli, tutti gli animali, cita proprio i figli dei corvi? In questi salmi, il grande re David, il grande pastore, che diventa il capostipite della dinastia regale di Am Israel, vuole dirci tutte le creature che hanno bisogno di Hashem, che non hanno la possibilità di preparare il cibo, e loro pregano ad Hashem, lui dice ad Hashem, per favore, ascolta questi animali. E poi cita il corvo, il figlio del corvo in particolare, perché, come dicono diversi studiosi di animali, non ebrei, non è del Talmud, è risaputo che il corvo tende ad abbandonare i suoi figli, una volta che sono appena cresciuti un po' li lascia. Non come un padre normale che cerca di far crescere il figlio, educarlo, no, li fa nascere e poi li lascia. E i figli dei corvi piangono tanto, chiedono ad Hashem di dare da mangiare perché sono ancora giovani, non sono così autonomi. E David HaMelech ha istituito nella preghiera, nei salmi, nella preghiera che diciamo ogni giorno, questi salmi, Hashem dai da mangiare agli animali che non sono autonomi, Hashem dai da mangiare ai figli dei corvi che sono abbandonati dai loro genitori. Questa è una delle ragioni per la quale il corvo non è kasher. La maggioranza degli uccelli sono tutti kasher. Il corvo non lo è, perché è crudele, è cattivo, che manda via i suoi figli da piccoli. E allora, siccome noi diventiamo quello che noi mangiamo, perciò non si mangia il corvo per non assimilare i suoi attributi e la sua crudeltà. Dicono inoltre i commentatori, Orev, se noi cambiamo le lettere, la seconda e la terza lettera, Orev diventa Arev, dolce. Ma Orev vuole dire anche Avera. E Orev diventa Overa. E Avera vuol dire peccato. E noi prendiamo anche le lettere di Horace, prendiamo la prima e l'ultima lettera che forma la parola Ra, che vuol dire cattivo. E la Bet vuol dire che si prende la prima e la seconda lettera diventa Ra. E la terza lettera diventa Bo-Ra, dentro è il male. Il male dentro di lui. Per cui, corvo simboleggia un animale negativo, un animale che ha dentro il male. Dice il Talmud, quando Noach si trovava nell'arca durante questo anno, Hashem gli ha vietato di avere rapporti intimi con le mogli, ha vietato agli animali di accoppiarsi, come dice l'inizio della parasha di Noach, vieni te e i tuoi figli nella teva, e tua moglie e le mogli dei tuoi figli, tu e i tuoi figli da soli, tua moglie e le tue nuore da sole, vuol dire che dovete rimanere separati. Invece quando esce Noach dalla teva, Hashem gli dice, esci tu e tua moglie, tuoi figli e le loro mogli. Non dice tu e i tuoi figli, tua moglie e le loro figli e le loro mogli. Quando dice tu e tua moglie vuol dire già possono ritornare a vivere insieme. Anche se non è scritto in maniera esplicita, la Torah lo allude e come spiega anche Rashi, il significato di questo è molto ovvio. Quando il mondo sta soffrendo, quando il mondo viene distrutto, cancellato, non è giusto che Noach nella Teva, anche se lui viene salvato, non è giusto che lui abbia dei piaceri. Allora lui ha il dovere di separarsi da sua moglie fin quando il mondo si trova in uno stato di dolore. Questo vale in generale. Nella nostra vita, quando c'è un momento di dolore, dobbiamo tutti partecipare. Per cui, dice il Talmud, che ci sono tre che non hanno rispettato questa regola e si sono accoppiati durante l'anno anche dentro l'arca. E uno di questi era il corvo, secondo il cane, il terzo è il figlio di Ham, è il figlio di Noach che si chiamava Ham. Tutti questi tre animali sono stati maledetti perché non hanno rispettato le regole. Ham è stato maledetto che lui sarà servo degli altri, il cane è stato maledetto che ha sempre fame, il corvo è stato maledetto, lui non ha mai pace, non ha mai una compagna, non è mai... Dice lo Rahaim, questa è anche la ragione per la quale quando Noach ha mandato fuori il corvo, non l'ha proprio mandato in maniera, ma proprio l'ha schiacciato come, dice vai via, tu non hai rispettato le regole dell'arca, adesso ti mando via. E così una delle ragioni per la quale viene mandato il corvo non è solamente per testare se la terra è asciutta o no, ma in particolare è stato mandato via come punizione del suo comportamento sbagliato durante il periodo che si trovava dentro l'arca. Poi troviamo la colomba. Anche lei viene mandata via dalla Teva, ma viene più accompagnata, spedita come missione, non scacciata come il corvo. E la colomba rappresenta la pace, rappresenta il popolo ebraico, a Israele vengono paragonati alla colomba. Come c'è scritto nel Cantico dei Cantici, quarto capitolo, primo verso. Quanto sei bella, mia compagna, sei bella come gli occhi della colomba. E dice il Midrash Shira Shirim Rabbah, come la colomba è molto modesta, così Israele sono modesti. Come la colomba, da quando conosce il suo compagno, non lo abbandona mai, anche se ne trova uno migliore, più bravo. Così anche Israele, da quando hanno riconosciuto a Kadosh Baruch Hu, Hashem, sulla montagna di Sinai, non l'hanno mai abbandonato con nessun altro Dio. Per cui Am Israel viene paragonato alla colomba. La colomba è un animale molto fedele, molto pudico, un animale molto speciale, l'opposto del corvo, ed è per questa ragione che Hashem vuole paragonare Am Israel alla colomba, per cui la colomba è un animale molto positivo. Noah prima manda il corvo, ma più che mandare lo scaccia, e poi manda la colomba come missione. A proposito della colomba, troviamo che nel santuario c'erano diversi sacrifici che venivano portati con la colomba. Questo animale non è come gli altri animali, che trovano un compagno oggi, domani ne trovano un altro e lo cambiano. Sono fedeli. Una volta che trovano il compagno non lo lasciano più. Degli animali non c'è mai una regola. Una volta con uno, una volta con un altro. Invece la colomba è fedelissima al suo compagno. Anche a Israel, dice il Midrash, dopo che lui ha accettato il monoteismo, Hashem Echad, Dio unico, poi vengono i popoli, cercano di influenzare Israel, cercano di portarli verso le loro culture, verso il paganesimo, verso l'idolatria, ma Israel rimane fedele, dice Hashem Echad, Dio unico, non ha immagine e ha di sopra di qualsiasi forma, proprio come la colomba. Una volta che Bnei Israel hanno accettato Hashem, niente, nessuno li potrà cambiare idea. Fino adesso abbiamo spiegato il significato della colomba e del corvo da un punto di vista pshat, ovvero letterale, spiegazione semplice. Adesso entriamo nella mistica e cerchiamo di capire più a fondo la differenza tra l'identità del corvo e quella della colomba, e capiremo perché Noach manda solo questi due animali e proprio con questo ordine. Viene spiegato nella Hasidut che il corvo e la colomba rappresentano i due attributi, la gevura, rigore, e la colomba, il chesed, la bontà. In altre parole, il corvo rappresenta il carattere molto duro, gevurah, potenza, disciplina, rappresenta un carattere molto rigido. Ogni cosa deve avere un significato, una ragione, giustizia. Questo è il corvo. E noi sappiamo che dal rigore può derivare, dopo tante contrazioni, si può arrivare all'opposto della divinità. Si può arrivare a dare spazio a qualcosa che è pagano, che è l'opposto di Hashem Echad, che è Dio unico. Perché quando uno contrae tanti livelli, poi diventa buio, e quando c'è buio si può non vedere la luce, si può non vedere la verità. Invece la colomba rappresenta la bontà, rappresenta la luce, rappresenta l'armonia, l'amore, chesed. Perciò, quando Noach si trova dopo il diluvio, dopo che il mondo è stato cancellato, stato trasformato, purificato con il diluvio universale, pensa Noah che il miglior modo come ricostruire una nuova società sia l'attributo del rigore, nella Gevurà. Per questa ragione lui prima prende il corvo e lo manda fuori. Noach vuole ricostruire il mondo con la disciplina, con la severità. Perché? Perché il mondo è stato distrutto, perché non c'era etica, non c'era rispetto, c'erano valori, le persone rubavano, non c'erano adulterio, di tutto e di più. Noach pensa, come possiamo ricostruire una nuova società più giusta, che non sbaglierà, che potrà avere consistenza, continuità? Allora pensa Noach, dice, l'unico modo per raggiungere un ordine e non cadere nelle tentazioni, nella materialità, è quello di mettere delle regole molto forti e mettere disciplina, Gevurah. E questo lo possiamo vedere nel mondo. Ci sono delle persone che cadono nei vizi, alcol, fumo, anche i soldi, il denaro è anche un vizio, anche un pericolosissimo, peggiore di tutti i vizi. E una persona diventa proprio addict, come si dice in inglese, attaccato, non pensa solo a questo tutto il giorno, per non parlare di cose ancora peggiori, di alcol, di droghe, eccetera, cose che fanno male alla vita, cose che distruggono la vita. Oggigiorno te lo scrivono davanti, il fumo distrugge la vita, ma noi non ce ne freghiamo della nostra vita e continuiamo a fumare, purtroppo, anche se molto sbagliato e contrario secondo la Halakha, poiché abbiamo il dovere di salvaguardare e curare il nostro corpo e prendere solamente le cose che fanno bene al nostro corpo. Ebbene, una persona che rischia di cadere in queste tentazioni, in questi vizi, non potrà venirne fuori solamente dicendo, ah, com'è bello essere sani, com'è bello non essere tossicodipendenti. No, non basta questo. Per uscire fuori da una situazione difficile, da una situazione in cui uno non riesce a dominare i suoi istinti animaleschi, c'è bisogno di rigore, rigidità. C'è bisogno che una persona dice adesso non fumo più. Certo, uno può prendere anche delle cose alternative, ma la base di tutto è il rigore. Se uno decide, fa un forte commitment che lui non fumerà più. E Noach fa lo stesso ragionamento, dice, adesso che devo costruire un nuovo mondo, sperando che sarà migliore del precedente, che potrà vincere le tentazioni, su quale base deve essere costruito questo mondo? Sul rigore, sulla disciplina. Allora la prima cosa che fa Noach, prende il corvo, lo manda fuori. Il corvo è il simbolo della Gevurà e dice adesso il mondo dovrà basarsi sul corvo, sull'attributo del corvo, sul rigore, perché solo così potremo avere qualche garanzia che il mondo non cadrà, che gli uomini non si faranno prendere dei piaceri materiali, dall'avidità dei soldi come hanno fatto al tempo di Noach, che ognuno quello che poteva rubare, rubava. Nella vita ci sono delle persone che hanno passato un diluvio, hanno avuto dei problemi, chi problemi di salute, chi problemi economici, chi problemi familiari, chi di noi non ha avuto un piccolo diluvio nella sua vita? Un diluvio che ha consumato parte della sua vita, che ha cancellato parte della sua personalità, perché il diluvio di Noach aveva proprio cancellato la terra, la superficie della terra è stata proprio annullata. E così anche noi nella vita abbiamo i nostri diluvi. Spesso cancellano, annullano parte della nostra vita. E spesso questi diluvi provocano e sviluppano in noi delle nuove personalità, un nuovo carattere, carattere più duro, più forte. Molte persone hanno paura di cadere nell'errore che hanno fatto prima e di soffrire come hanno sofferto in passato, allora diventano duri. Mettono come una maschera davanti, sono davanti a tutti molto duri. Ma questo non perché è la loro personalità, ma perché hanno paura di non poter sopportare un'altra volta il dolore che hanno passato in passato, che hanno avuto in passato. Molti dicono, se noi crederemo di nuovo alle persone, come abbiamo fatto in passato, rischiamo di cadere di nuovo nell'errore che abbiamo avuto e di soffrire quanto abbiamo sofferto. No, noi di nuovo non cadremo. Allora cosa fanno? Sviluppano un nuovo atteggiamento. Rigore. Durezza. Con tutti, sempre. Così non si rischia più. Questo è un altro modo come interpretare il fatto che Noach vuole basare la nuova società mandando fuori il corvo, ovvero sul rigore. O perché lui vuole disciplina in modo che gli uomini non cadranno nelle tentazioni, perché solo con la forza, con rigore puoi cambiare le persone, puoi evitare che le persone cadino, oppure il rigore rappresentato dal corvo che viene mandato all'inizio subito, rappresenta un po' l'atteggiamento di molte persone dopo il diluvio. Dopo il diluvio molti diventano dei corvi, rigore, sviluppano un nuovo carattere rigido perché non vogliono cadere di nuovo, non vogliono soffrire di nuovo. Quante persone io ho conosciuto, conosco, che non riescono a sposarsi perché hanno avuto un primo amore della loro vita che gli ha dato due di picche e sono rimasti talmente feriti che loro non daranno più l'amore a un'altra persona per paura di rischiare di soffrire di nuovo e essere di nuovo abbandonati. Queste sono persone che vivono col passato. Invece di lasciare il passato nel passato, loro prendono questo passato e se lo mettono davanti e guardano al mondo e giudicano le persone non in maniera imparziale, obiettiva, bensì loro guardano al futuro col loro passato. Incontrano una nuova ragazza e invece di valutarla in maniera onesta, obiettiva, loro la guardano con gli occhi del passato. Ah, questa una ragazza, le donne in passato mi hanno fatto soffrire, allora io non lascio i miei sentimenti uscire fuori, li soffoco all'origine per evitare di rischiare di nuovo. Persone, fin quando non lasceranno il passato nel passato e guarderanno il futuro come una cosa nuova, non come una riflessione del passato, queste persone rimarranno bloccate tutta la loro vita e avranno paura e problemi di aprire i loro sentimenti e di trovare la loro anima gemella. Quanto è dolorosa la vita di queste persone. Queste persone dovrebbero urgentemente andare da un psicologo e capire come il passato va lasciato nel passato. Per cui ognuno di noi ha avuto un diluvio a livello affettivo, se non da una ex ragazza, da un genitore, e poi noi, Chas v'Shalom, riflettiamo questa mancanza sulla società, sui nostri figli. Per cui ognuno che ha passato un diluvio tende a creare una corazzata per difendersi da eventuali diluvi. Ed è per questa ragione che Noach decide di mandare il corvo fuori per primo come simbolo di corazzata, come simbolo di rigore che gli uomini tendono a sviluppare dopo un diluvio che hanno passato nella loro vita. Per cui abbiamo due spiegazioni perché lui manda il corvo per primo. O per questione di disciplina, di ordine, per evitare di ricadere nell'errore, nelle tentazioni materiali, o perché il corvo potrebbe essere il naturale sviluppo e conseguenza, potrebbe essere il naturale sviluppo di una situazione dopo un diluvio. Dopo di questo, si rende conto Noach che questo atteggiamento è sbagliato. Pensare di costruire una società sulla base del rigore, questo è un mondo che non può stare in piedi. Oppure, secondo la seconda spiegazione che abbiamo appena detto, pensare che dopo un diluvio uno deve creare una corazzata per difendersi e chiudersi, questo è anche sbagliato. Non si può creare un corvo e vivere il futuro con il passato. Creare una copertura e dire io e i miei sentimenti non li tiro più fuori. Divento come un orso, mi chiudo perché ho sofferto troppo. Divento rigoroso, non do più amore perché non voglio più farmi male. Ebbene, dice Noach, questo atteggiamento è sbagliato. E ognuno di noi deve imparare da questa parasha come il rigore non può creare una società, non può costruire niente. Il rigore può aggiungere, può proteggere quando c'è una base. Quando uno costruisce un palazzo e fa i pilastri, poi ci aggiunge i muri, gli infissi, ma i pilastri non possono essere il rigore, perché il rigore non costruisce niente. Il rigore può aggiungere, può proteggere, come degli infissi in più, ma la base, il pilastro della vita, della società deve essere amore. Deve essere la generosità, l'aiuto reciproco, l'armonia, una coppia che basa la sua relazione sul rigore, disciplina, famiglie che non hanno un futuro, non hanno una crescita. Ci vuole rigore come una cosa in più, ma non come una cosa base. E questa è la stessa cosa per il secondo discorso che abbiamo accennato prima, che la corazzata che uno può crearsi nella vita può essere una cosa in più per cercare di evitare di cadere di nuovo. Certo, una persona che rimane fregato, poi di nuovo dà fiducia alle persone e rimane di nuovo fregato, è anche cretino. Oltre a essere stupido e fedele, è anche cretino, perché uno deve sapere, imparare degli errori che ha avuto nel passato. Però creare una corazzata ed essere proprio severo e duro con tutti, e non aprire mai, basare la vita su questo, questo è gravissimo, perché si rischia di non poter mai crescere nella vita, avere una famiglia, avere una relazione socievole, piacevole, armoniosa con le persone. Ed è per questa ragione che Noach capisce che dopo il corvo bisogna mandare la colomba. La colomba rappresenta l'amore, la pace, la generosità. Capisce che il corvo da solo può fare dei danni, è pericoloso. Il corvo può aggiungere, ma se c'è la base che è l'amore. Una società tra due persone che si basa solo sul rigore. Questa regola, questa, solo regole, rigore, disciplina. Che società è? Perché ha bisogno di due soci. Ma quando i due soci costruiscono insieme, quando i due coniugi, marito e moglie, parlano insieme, comunicano insieme, c'è affetto, c'è armonia fra di loro, ma ci vuole anche rigore. Perché hai speso con la carta di credito più, più del budget che io ti avevo dato mensilmente. Ci vuole anche rigore, perché se dopo si rischia di dilagare troppo. Ma se la base del matrimonio o della società o dell'insegnamento dei propri alunni è solo sul rigore, allora non si va mai troppo lontano. Un bambino che nasce e cresce in una famiglia dove ha ricevuto solo rigore, rimane bambino. Questi bambini, anche quando hanno 30, 40, 50 anni, rimangono dei bambini adulti. Perché solo con l'amore, con la bontà, con l'affetto, uno cresce. Quante persone conosco che hanno 40 anni e sono ancora bambini? Non hanno mai passato l'adolescenza, la gioventù, perché non hanno mai ricevuto quell'affetto che dovevano ricevere quando loro erano bambini, e allora lo vogliono ricevere a 40 anni. Magari lo vogliono ricevere dalla loro moglie, e invece di ricevere di cercare una moglie, cercano una mamma, perché non hanno mai avuto quella mamma quando la dovevano avere. E cercano nella moglie una mamma che non troveranno mai. E non si sposano anche per questa ragione, perché sempre portano il passato, se lo mettono davanti. Se non hanno passato questa fase di adolescenza, che avevano bisogno di quell'affetto, non possono illudersi di sostituire la moglie alla mamma. Sebbene, per costruire e per andare avanti nella vita, per avere una famiglia, per crescere dei figli, bisogna basare tutto sull'amore, sulla bontà. E poi è fondamentale aggiungere anche la disciplina, ma questa è l'aggiunta, non è la base, non è il pilastro. Quando Hashem crea il mondo, dice la Torah Bereshit Bara Elohim, all'inizio Hashem vuole creare il mondo solo con il rigore, con la disciplina. Chi peccherà verrà punito, chi sbaglierà vedrà subito le conseguenze negative del suo comportamento sbagliato. Ma poi alla fine della creazione Hashem dice: Ele toldoce amayim va'aretz, queste sono le regole della creazione del mondo, nel giorno che Hashem Elohim ha creato il mondo, nel giorno che Hashem, bontà, tetragramma, Elohim, rigore, il secondo nome di Hashem che rappresenta il rigore, ha creato cielo e la terra. Perché all'inizio della creazione c'è scritto solo Elohim e poi dopo la fine della creazione, il giorno che Hashem Elohim ha creato il mondo? Come abbiamo spiegato ampiamente nel nostro libro della Genesi, l'unico Genesi tradotto, commentato e illustrato in italiano, ma mamash edizioni ebraiche, abbiamo ampiamente spiegato il significato del fatto che Hashem all'inizio vuole creare il mondo solo con rigore, ma poi vede che il mondo non può esistere. Il mondo non può andare avanti solo sulla disciplina, appena uno sbaglia viene punito. No, non è possibile. Perché un mondo come questo, dove ci sono tentazioni, dove c'è l'istinto verso il male, l'uomo non può non sbagliare. E per questa ragione che Hashem alla fine costruisce il mondo sulla bontà insieme al rigore, ma non solo sul rigore. Che senza la bontà si può costruire niente. Una società che si basa solo su regole, una ditta che si basa solo su disciplina e questo così così, senza amore, senza che la direzione comunica, abbia un rapporto, solo su numeri, è una ditta che non ha, che gli manca la base per crescere, perché nessuno è motivato di lavorare in un ambiente, in una ditta dove ci sono solo regole. Per questa ragione Hashem cambia il progetto iniziale della creazione del mondo e da un mondo rigoroso, super disciplinato, diventa un mondo di amore alla quale viene aggiunta la disciplina e il rigore di Elohim, Hashem Elohim. Chi volesse capire meglio questo argomento, abbiamo fatto diverse lezioni in passato, oppure potete vedere sul Genesi tradotto che abbiamo pubblicato a Mamash. Ebbene, così come Hashem quando crea il mondo lo basa sull'amore. Per la stessa ragione, quando Noach vuole ricostruire una nuova società, capisce che non si può basare solamente questa società su rigore, sulla disciplina, eccetera, eccetera. Bensì bisogna mettere prima l'amore e poi la disciplina. Allora cosa fa Noach? Prima pensa di basare tutto sul corvo, e per questo lui manda prima il corvo. E così rispondiamo alla domanda precedente. Perché manda il corvo e la colomba? E perché manda prima il corvo e poi la colomba? Perché pensa di basare la società prima sul corvo, sulla disciplina, per evitare che il mondo ricada nell'errore? Oppure per la corazzata che abbiamo spiegato prima? Ma poi dopo capisce che non va bene e ci vuole la colomba prima del corvo. Infatti quando il corvo esce dall'arca, va e viene, va e viene, va e viene, non rimane fermo. Sapete perché? Perché il corvo, la disciplina, il rigore, non essendo sufficiente per creare una nuova società, un nuovo ordine nel mondo, non riesce a fermarsi, va e viene. Ovvero, il corvo è un qualcosa che in aggiunta, che va e viene, che va intorno. Infatti il corvo andava intorno all'arca, girava intorno al mondo. Il rigore è una cosa che gira intorno al mondo, non è la base del mondo, è una cosa intorno, in più. Bensì, la colomba è lei che costruirà il mondo. Capisce Noach che la base della società può essere solo sulla colomba, sulla generosità, sull'aiuto reciproco, sulla fedeltà che la colomba ha, la pudicità e l'umiltà che ha la colomba. Ed è per questa ragione che sostituisce la creazione della nuova società dal corvo alla colomba. Proprio come Hashem all'inizio della creazione voleva basare tutto sul rigore, ma poi dopo basa il mondo e la società sull'amore, e viene poi equilibrato e calibrato dal rigore. Questa idea, questo concetto, si può applicare a ogni persona, questi concetti di vita. A ogni situazione della vita. Abbiamo parlato di lavoro, di educazione, di figli, di alunni, di rapporto tra soci, tra marito e moglie. Questi concetti di basare la vita sul rigore o sull'amore sono applicabili in ogni generazione anche, in ogni momento, in ogni istante, in ogni situazione della vita. Ma in particolare alla nostra generazione, o le ultime due generazioni, questo insegnamento è particolarmente idoneo. Infatti, per diversi decenni, Am Israel e tanti ebrei hanno cercato di recuperare e hanno combattuto per superare il diluvio che ha sterminato un terzo del nostro popolo, che ha sterminato 1.500.000 bambini. Purtroppo, la fine della prima metà del secolo scorso ha portato una grande tragedia in Europa e lo sterminio nazista ha cancellato tante persone, 6 milioni di ebrei e tante altre persone, purtroppo. Migliaia e migliaia di persone sopravvissute hanno perso familiari, genitori, fratelli, sorelle. Queste persone con grande difficoltà avrebbero dovuto avere grandi blocchi nella vita, Di solito una persona che è sopravvissuta dai campi, che ha visto tutte queste anime andare via così in maniera innocente, senza ragione, solo per il fatto che sono ebrei, che sono figli di Abramo, Isacco e Giacobbe, solo per il fatto che rappresentano un monoteismo, un Dio unico che è difficile da assorbire, incompatibile con la cultura pagana. Ebbene, solo per la nostra fede e il nostro credo, queste persone, dopo quello che hanno visto e tutto quello che hanno patito, mangiare una mezza patata al giorno per diversi anni, ebbene queste persone, di solito la natura avrebbe detto che queste persone avrebbero dovuto diventare dei corvi, avrebbero dovuto diventare duri. Dopo tutto quello che una persona ha visto, diventa duro, si chiude, dice, devo creare una corazzata che, per difendermi dall'uomo, dalla cattiveria umana. Non posso sposarmi, non posso tirare fuori i miei sentimenti, dopo tutto quello che ho visto. E molte, purtroppo molte persone, diverse persone hanno subito gravemente conseguenze per tutta la loro vita. Hanno trascinato e trasportato dentro di loro questo dolore. Ma nonostante il dolore interno, a Israele quasi tutti i sopravvissuti sono andati avanti, hanno deciso di vivere, di continuare la propria vita, creando delle famiglie, come la colomba, con amore. Invece di rimanere chiusi come corvo, con rigore, hanno preferito, hanno capito che dovevano seguire l'esempio di Noah, che dopo il corvo ci vuole la colomba, che il rigore non basta per vivere, bisogna avere colomba. Manifestando amore verso la propria moglie, come può uno avere amore dopo quello che ha visto? Hanno trovato la forza di trovare amore, di trasmettere amore ai loro figli dopo tutto quello che hanno visto, dopo lo shock che hanno avuto. Hanno guardato avanti, hanno guardato al futuro senza guardare il passato, senza trasportare il passato nel futuro, ma hanno guardato il futuro solo nel futuro in maniera obiettiva. Hanno costruito delle famiglie, figli, hanno educato i loro figli secondo le tradizioni ebraiche e così hanno dato vita a famiglie osservanti, famiglie di Am Israel, hanno dato vita e continuità al popolo ebraico, allo Stato di Israele, e hanno seguito l'insegnamento di Noach della colomba. Noi riflettiamo e pensiamo cosa hanno passato queste persone. Noi non possiamo capire questo. Noi siamo cresciuti nella democrazia, nella prosperità, non sappiamo cosa vuol dire mangiare un mezzo pane secco in qualche giorno, non possiamo capire quanto è difficile ricostruire con amore, avere amore dopo tutto quanto, dopo tutti questi dolori, dopo tutto quello che loro hanno avevano visto. Ma no, hanno avuto una forza incredibile, una emunà, una fede incredibile, pazzesca. E sono riusciti a guardare avanti e non guardare indietro. Sono riusciti a aggiungere la colomba sul corvo, l'amore sopra il rigore. Il mio carissimo amico, che è Matt Tenenbaum, lui aveva un ristorante a Roma per diversi anni, viveva a Milano, poi a Roma, poi è tornato, poi è andato in Israele, poi è venuto a Milano, adesso di nuovo in Israele. E lui ha scritto un libro raccontando biografia, tutto quello che avevano passato nei campi di concentramento, quando sono usciti da Auschwitz verso la Germania, nella marcia della morte, come la chiamavano, quei nazisti che appena vedevano che qualcuno non riusciva a camminare, per 2 o 3 giorni hanno camminato senza fermarsi sulla neve con delle scarpe di legno che si attaccavano sulla neve, come ci raccontava. E appena qualcuno rischiava di afflosciarsi, di non riuscire a farcela, veniva un nazista e gli sparava. E così tanti cadaveri sono stati abbandonati su questo cammino dai campi di concentramento verso la Germania. Perché quando i tedeschi stavano per essere presi dagli alleati, i campi di concentramento, stavano per essere liberati, loro hanno cercato di prendere e scappare via per non lasciare traccia, per prendere mano d'opera, salvare il salvabile. Hanno ucciso molte persone sulla strada, molti cadaveri hanno lasciato. E quanti racconti ci hanno lasciato veramente col cuore spaccato? E questo teniamo per dire solamente un esempio. Quando sono riusciti a essere liberati per gli americani che sono arrivati in Germania, e loro, la sua famiglia, che grazie a Dio è riuscita a salvarsi col padre e il fratello, non tutta la famiglia, ma almeno una parte della famiglia, ebbene, si trovavano, sono stati portati in un campo degli alleati in Austria, a Salisburgo, e lì facevano Shabbat. E lui ci racconta, riporta nel suo libro, nella sua biografia che anche vendiamo noi, che abbiamo qui, che il primo Shabbat dopo la liberazione, quando si trovava in questo campo di profughi, lui ha fatto kiddush e c'erano delle ragazze anche sopravvissute. Tra queste ragazze c'era una ragazza che particolarmente lo guardava e lui la guardava, poi questa ragazza è diventata sua moglie. Potete immaginare, appena liberati, dopo il dolore e l'atrocità davanti agli occhi, primo Shabbat, fa kiddush, vede una ragazza, riesce a trovare affetto, riesce a trovare armonia, riesce a trovare la colomba prima al posto del corvo, riesce a capire che la vita deve andare avanti. Noi non capiremo mai cosa vuol dire questo concetto, però è facile, l'amore viene prima del rigore, è facile. Ma queste persone sono riuscite a trovare immediatamente, grazie alla Torah, grazie alla fede, non hanno voluto superare con Hashem. Ah, perché hai fatto questo? Hashem, noi non potremo mai capire le tue strade. Sono riusciti a trovare la gioia, la luce, invece che la tristezza e il buio. Sono riusciti a copiarsi, a trovare una moglie così presto, subito. Uno avrebbe dovuto dire, sì, devo passare diversi anni per digerire il colpo, oggi sono delle persone che subiscono un problema, dicono, ah, ho bisogno di anni per superare questa cosa qua. Questi nel giro di qualche giorno, già il primo Shabbat sono incontrati, visto già, avevano deciso, questa sarà mia moglie, e lei aveva deciso, questo sarà mio marito. Qualcosa di incredibile. La forza della colomba davanti al corvo. Tanti racconti si possono dire. Ve ne dico ancora solamente uno breve. Un sopravvissuto di Auschwitz, che vedeva ogni giorno che sorgeva il sole, ogni mattina vedeva la luce del sole, era molto arrabbiato. Era in conflitto con il sole, perché si chiedeva, come puoi tu sole sorgere, emanare una luce, dei raggi, in un posto così buio, così triste, dove così tanti innocenti vengono trucidati ogni giorno. E questo prigioniero di questo campo di concentramento era triste, era arrabbiato con il sole. Come può il tuo sole rimanere indifferente davanti a un'atrocità umana così, così alta, così grande? Come puoi dare luce in questo posto? E così per anni è rimasto in lite con il sole. Ma dopo la liberazione, scrive questo sopravvissuto in un libro, quando lui era libero, quando la gioia è tornata sulla sua faccia e il sorriso sulla sua bocca, quando ha visto il sole splendere sulla sua faccia e ha visto la luce di nuovo, ha ringraziato il sole per aver illuminato la sua faccia e ha detto: anche se la mia vita è così buia e così triste, ti ringrazio sole per avermi illuminato. Adesso ho capito perché hai illuminato prima e perché adesso illumini dopo. Non era più in lite con il sole. Anche dopo un diluvio, cari amici, si può ancora avere, mandare la colomba e capire che la base di tutto è una colomba, è l'amore, è la gioia. Dopo tutto qualcuno passa nella vita, devi sapere che quello che conta è la colomba, non è il corvo. Concludo solamente dicendo che ogni anno diminuiscono questi sopravvissuti, sono sempre di meno purtroppo, e noi dobbiamo avere riconoscenza, perché noi abbiamo delle testimonianze vive, dell'esempio che la Torah ci dà, del valore della vita, del valore della gioia, dell'importanza e della superiorità che la colomba ha davanti al corvo, del coraggio che loro hanno avuto di andare avanti, di ricostruire la vita, di ricostruire Amisrael senza guardare indietro. Come noi sappiamo, la religione ebraica è una religione che è basa sulla vita, mentre gli altri, quelli che ci vogliono uccidere, gli arabi, la loro vita, la loro religione si basa sull'uccidere, sul sangue, sulla morte. La nostra religione si basa sulla vita. Dobbiamo dare questo esempio del valore della vita, della gioia della vita. Questo esempio che abbiamo ricevuto da questi sopravvissuti con esempi incredibili. Un insegnamento di vita che noi non potremo mai concepire quanto è difficile, quanto è valoroso dopo quello che hanno passato. E cerchiamo di cogliere queste testimonianze che abbiamo ancora vicino a noi, sentire da loro, leggere i loro libri, i loro insegnamenti, finché le abbiamo vicino. E ricordiamoci della parasha di Noach, di come la società non si può basare sulla disciplina, su come dopo un diluvio non si può chiudersi, mettere una corazzata, perché questo vorrebbe dire chiudere la nostra vita. Bensì dobbiamo ricordarci che quello che conta è la colomba, è l'amore. Sicuramente noi che abbiamo l'esempio di questi sopravvissuti dobbiamo imparare da loro, e quando noi baseremo la nostra vita su questi valori sicuramente il mondo sarà migliore, sicuramente il mondo sarà perfetto, sarà idoneo e potrà ricevere la futura redenzione, la Geulah Shlema, il terzo santuario ricostruito a Gerusalemme, Ira Kodesh, Bimhera Beyamenu, Amen.